Bene, allora, mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
Ok. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, io anzitutto credo che sia necessario aprire il nostro cuore perché certamente il Signore vuole operare nella nostra vita stasera un'opera, direi, di ricollocazione di una centralità che una centralità dell'amore, che una centralità della presenza dello Spirito Santo, capace di irradiarsi in tutta la nostra esistenza, perché, come dice anche Paolo, quel Dio che ci consola in ogni nostra consolazione, ci consola perché anche noi possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi specie di tribolazione. Ecco, il nostro tema è importante. Ecco, lo Spirito Santo Paraclito è con noi. E allora, anzitutto, mi permetto di proporvi questo brano di Giovanni al capitolo 14, a partire dal versetto 15, perché dobbiamo sempre partire dalla parola. In Giovanni 14:15 Gesù dice: siamo nel contesto della sera del Giovedì Santo, quindi nei cosiddetti saluti di addio, e Gesù parla proprio in questo contesto del Consolatore, perché dobbiamo capirlo proprio all'interno della cena pasquale, questo discorso di Gesù. Allora, dal versetto 15 in poi del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me ed io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota, Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la dono a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò a voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via di qui. Gesù, la sera del Giovedì Santo, quindi manifesta alla comunità ecclesiale appena costituita sul sacrificio eucaristico la sua partenza. E allora, quando noi parliamo di Paraclito, dobbiamo capire anzitutto i termini. Paracletos, vedete, potremmo dire, nella sua forma grammaticale, è un sostantivo verbale passivo dal verbo paracaleo, un verbo che significa chiamare accanto. E significa appunto anzitutto un chiamare qualcuno perché ci affianchi, perché si metta accanto a noi. In effetti anche il sostantivo paracletos in realtà indica proprio la persona chiamata. Pensate, Agostino, Tertulliano, in latino hanno reso paracletos con advocatus, l'avvocato, cioè colui che ci difende. Se noi andiamo nell'Antico Testamento, soprattutto Isaia 40, dove Dio chiede, no? Consolate, consolate il mio popolo, noi abbiamo in ebraico un termine molto bello, Naham, Nahamu, Nahamu Ami, consolate, consolate il mio popolo, mentre i 70 hanno tradotto con, sentite bene, Paracaleite, Paracaleite ton laonmu. Vedete il paracleto, il ruolo del consolatore, il luogo, il nome di un difensore. Allora, dobbiamo capire qualcosa di molto importante. Nel contesto della cultura ebraica, la consolazione va sempre in una dimensione profonda. E di un livello molto profondo. I profeti nell'Antico Testamento annunciano spesso una consolazione divina che ha come protagonista proprio Dio, il Dio di ogni consolazione che parla al cuore dell'uomo. E bisogna sottolineare una cosa, vedete, molto importante, che questa consolazione non è qualcosa di materiale nell'Antico Testamento, non è neanche una persona. Non resta ai margini, cioè diciamo nella superficie dell'individuo, ma è qualcosa che entra dentro la persona, parla al cuore, che come sapete nel mondo ebraico il cuore, l'ebab, è il centro dei sentimenti e delle decisioni. Per cui possiamo dire che tutta l'azione di Dio, dalla creazione fino alla salvezza in Cristo, si presenta proprio sotto l'ottica della consolazione. E questo possiamo dire raggiunge il suo compimento nella consolazione definitiva del Messia, del Christos, inviato dal Padre, che è lui fonte di ogni consolazione, e nel suo spirito consolatore condisce la Chiesa fino alla parousia, fino al ritorno di Gesù, dove, ecco, non ci saranno, ci dice l'Apocalisse, più lacrime e sofferenze da consolare. E quindi allora capite che la consolazione biblica è più profonda di una consolazione puramente umana. È una consolazione che, man mano che la rivelazione di Dio avanza dal Vecchio al Nuovo Testamento, diventa invece una realtà personale. Notate che nella prima lettera di Giovanni, ecco, spesso questo non lo si nota. Nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 2, al versetto 1, Gesù stesso è detto anche Paracletos. Dice infatti Giovanni: figliuoli miei, questo è il capitolo secondo della sua prima lettera, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un Paracletos presso il Padre. Gesù Cristo il giusto, e lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E allora capite che qui noi possiamo vedere che il concetto è quello di un intercessore presso Dio. Qui Gesù è designato come Paracletos proprio perché dopo il suo innalzamento presso il Padre, dopo la sua passione, morte e resurrezione, intercede per i peccatori. E quindi qui, nel caso di Gesù, il termine non è usato, se volete, come titolo, ma corrisponde proprio a quella concezione giudaica di un intercessore presso Dio. Quindi Gesù diventa colui che, e questo poi sarà tutta la teologia praticamente della lettera agli ebrei, Gesù che si presenta davanti al Padre non col sangue di tori e di agnelli, ma con il suo sangue prezioso, per cui lui diventa colui che con il suo sangue ci libera, quindi l'intercessore, l'ilasterion, dirà anche la lettera agli ebrei, su cui viene versato il sangue di Cristo, per cui il Padre ci dona la redenzione, il riscatto, la liberazione. Ecco, nel Vangelo di Giovanni, vedete, in realtà questa concezione è un concetto che potremmo dire viene dato in maniera particolare allo Spirito Santo, perché appunto in questi discorsi di addio, come vi dicevo, soprattutto pensate in 14-16, Gesù dice: io vi darò un altro consolatore, e dice in greco allos parakletos, con la promessa che egli sarà con i discepoli, presso di loro e dentro di loro. E quindi praticamente il contesto che cosa ci mostra? Che il Paracletos, lo Spirito Santo, ci è donato per trasformare, se volete, l'assenza fisica di Gesù in una presenza altra. Quindi Gesù, dopo la sua resurrezione, viene portato dal Paracletos in mezzo alla comunità in una dimensione spirituale, per cui potremmo dire che la designazione che noi leggiamo in questo bellissimo brano di Giovanni, un altro consolatore, sta a dire che in effetti Gesù continua ad agire mediante lo Spirito, il quale Gesù ci dice in 14-26 e in 16-13 ha due fondamentali azioni da fare, didaskein e hypomimneskein, cioè potremmo dire insegnare e ricordare. Allora lo Spirito Santo è colui che continua la presenza, l'azione di Gesù nella Chiesa, quindi in mezzo all'Ecclesia e nel cuore dei fedeli. Infatti, Giovanni sempre nella prima lettera dice ai fratelli: voi non avete bisogno che nessuno vi insegni, perché voi avete un insegnante, ecco, un didascalon dentro di voi, che è lo Spirito Santo. E allora voi capite una cosa molto importante, che la consolazione di cui qui si parla è una consolazione che è sorgente della Berakà, cioè è una benedizione. Quindi lo Spirito Santo è colui che consola, perché la consolazione porta e fonde dentro di noi la pienezza della benedizione, per cui noi diventiamo uno in Cristo Gesù, una sola cosa in Cristo Gesù, come Gesù lo è con il Padre, noi diventiamo uno in Lui mediante lo Spirito. E allora ecco perché Gesù, proprio in questo bellissimo brano che vi ho letto, dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora dentro di lui, presso di lui. Quindi, e qui sta parlando dello Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo è colui che porta la benedizione di Dio, la berakà di Dio dentro di noi, ma la presenza di Dio in noi. Cioè, è quello che ci ricorda Paolo in 1 Corinzi 3, 16, 17. Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita dentro di voi? Quindi allora questo consolatore, colui che è chiamato accanto, è colui che continua in noi e nella Chiesa la presenza di Gesù, non perché debba dare nuove rivelazioni, ecco attenzione, nuove rivelazioni, ma perché porti Cristo e renda viva la sua presenza, la sua parola e la potenza del Vangelo nella Chiesa e nel cuore di ciascuno di noi. Per cui possiamo dire che il Consolatore, il Paracletos, è colui che ci cristifica e ci rende, possiamo dire, membra di Cristo, dove lui possa attraverso noi manifestare tutta la potenza della sua passione, morte e resurrezione, quindi tutta la potenza del suo amore. Ecco, potremmo dire anche noi, come diceva il Cabasilas, no? Il Paracletos viene a noi perché emanes ipedes abillo corde movetur, cioè il Consolatore viene in noi affinché queste mie mani, questi miei piedi siano messe in movimento dal cuore di Cristo risorto. Per cui il Consolatore, il Paracletos, è colui che mi rivela una presenza, che porta in me una presenza. E chiaramente, vedete, c'è qualcosa anche di molto importante. Il Paracletos, mentre insegna, ricorda, mentre ricorda, insegna e rende vivo Gesù. E c'è qualche cosa anche da sottolineare. Il mondo, invece, è nemico. Perché quel mondo che segue il suo principe, Satana, non lo ascolta e il mondo non lo conosce, perché il mondo tenebroso è un mondo che rifiuta Cristo. E quindi possiamo dire che la prova che Gesù è glorificato sta proprio in questo, che mentre potremmo dire nel mondo, nel peccato, perché manca di fede, domina il principe delle tenebre, nel cuore invece di coloro che per la fede in Cristo Gesù hanno permesso allo Spirito di effondersi in loro, invece loro portano Gesù nel mondo, sono presenza di Gesù nel mondo. Capite allora che lo Spirito Santo ci fa pregustare quello che Sant'Ambrogio così definiva, no? In Christus omnia habemus et Christus omnia pro nobis est. Cioè in Cristo abbiamo tutto e il tutto per noi è Cristo Gesù. E allora se c'è un'opera di consolazione, potremmo dire, dello spirito e la sua opera di difensore è proprio quella di ricordarci che noi siamo membra di Cristo Gesù, come ce lo dice anche Paolo, ad esempio, in Efesini 5, no? Noi siamo il corpo di Cristo, membra del suo corpo che è la Chiesa. E allora possiamo dire che c'è una cristologia pneumatica che ci viene dato dietro questo termine, cioè Cristo è vivo perché lo Spirito lo fa sperimentare tale dentro la Chiesa, nella Chiesa e nel cuore di ognuno di noi. Per cui se il mondo segue il suo principe, che ha rigettato Gesù, ecco qui rifacciamoci anche al momento, a quel bellissimo, al brano del prologo del Vangelo di Giovanni. Venne tra la sua gente, i suoi ne l'hanno accolto, la luce brilla nelle tenebre, le tenebre non lo hanno accolto. Il mondo, che attenzione, non è questo cosmo stupendo che Dio ci ha donato, quando Giovanni parla di mondo, parla di una mentalità demoniaca di rigetto e di rifiuto di Cristo, quella che poi troveremo in maniera drammatica, potremmo dire, nel libro dell'Apocalisse, no? In quelle opere della bestia e del demonio che si oppone a Cristo e vuole impedire alla donna di generare Cristo nelle anime, alla Chiesa. Invece lo Spirito Santo, ecco, genera Cristo in noi. Il risorto è lui che lo porta, per cui noi siamo consolati perché diventiamo presenza sua nel mondo. E allora anche noi con Gesù nel cuore siamo chiamati ad essere dei paracletoi, cioè ognuno di noi è un paracletos, cioè nel senso colui che è chiamato a stare accanto al fratello che cammina sulle strade della vita. E quindi per aiutarlo a incontrare Gesù. E allora mi permetto di fare anche una riflessione. Come gruppi, come comunità, siamo una realtà che è chiamata accanto al fratello per aiutarlo a diventare un'apertura incondizionata al donarsi dello Spirito? O vogliamo noi prendere il posto dello Spirito e il posto di Cristo e diventare non dei chiamati accanto, ma degli occupanti dell'interiorità dei fratelli fino alla manipolazione dell'interiorità dei fratelli? Guardate che qui è qualcosa di molto forte, perché lo Spirito venendo in noi non occupa il posto di Gesù, non gli chiude la bocca, lo lascia essere Signore, porta il risorto in noi e il risorto espleta in noi tutto il suo potere mediante lo Spirito nella sua unione con il Padre. Quindi è un'azione trinitaria che si esprime nella consolazione o nell'essere paracletos. E allora pensate, riscoprire ad esempio la direzione spirituale, l'essere un gruppo del rinnovamento. Il ministero pastorale nella Chiesa di un vescovo, di un sacerdote, di un diacono, di chi ha ricevuto un ministero, è un chiamato accanto, non un usurpatore del posto di Gesù, non occupare, non spodestare Gesù. E noi sappiamo, no, quanto male hanno fatto persone che hanno voluto prendere, ahimè, spodestare Cristo dalle anime, pensando di essere loro i consolatori e non lasciando più la voce allo spirito, o meglio ancora, al risorto di manifestarsi mediante lo spirito nel cuore di quel fratello. E allora siamo chiamati questa sera a capire, a riscoprire la bellezza della chiamata che come rinnovamento nello spirito noi abbiamo ricevuto fin dagli inizi. Abbiamo sperimentato colui che è stato chiamato accanto, colui che ci è entrato dentro, perché Gesù ce lo dice: se qualcuno mi ama, il Padre mi amerà e io e il Padre verremo e dimoreremo dentro di lui, e lo sta dicendo nel contesto pneumatologico, nel contesto dove sta parlando del Paracletos. Quindi è lo Spirito che veicola la Trinità in noi. Ma e allora anche noi dobbiamo essere nella vita dei fratelli. Coloro che veicolano Dio, non che dicono a Dio tu taci, io parlo, no, né tantomeno voler invadere lo spazio interiore dei fratelli, delle sorelle, fino al punto, no, di impedire ai fratelli di mettersi loro in ascolto dello Spirito. Allora, vedete, come gruppi, come comunità, noi siamo paracletos per i fratelli quando aiutiamo i fratelli, sentite bene questo termine, ad affinare l'orecchio alla voce di Cristo che nello Spirito parla al cuore di ciascuno di noi. Voi non avete bisogno di maestre esteriori, dice prima lettera a Giovanni, perché voi il maestro interiore ce l'avete dentro, abita dentro di voi. Ecco, il maestro interiore portato dallo Spirito. Vedete, cari fratelli, oggi noi abbiamo potuto forse spodestare Gesù e spodestare lo Spirito nel momento in cui noi abbiamo voluto imporre a Gesù e allo Spirito non la volontà del Padre, che è quella che per mezzo del Figlio nello Spirito la Chiesa sperimenti e sia strumento di salvezza. Ma potremmo spodestare la Chiesa? Potremmo spodestare, chiedo scusa, Cristo Gesù e quindi bloccare lo Spirito e rattristare lo Spirito dando sofferenza al Padre, perché noi vogliamo essere coloro che, anziché dei che restano dei chiamati accanto ai fratelli, diventano dei padroni dei fratelli. Lo Spirito Santo, a differenza di Satana, quando Satana si impossessa della persona, no? Una persona posseduta è una persona dove è stata spazzata via la sua libertà. Una persona posseduta è stata occupata da un occupante strategicamente perverso e malvagio. Annulla l'io di quella persona, per cui di tutta la realtà unipersonale lui la assume e la devasta. La devasta per far emergere la disintegrazione dell'io, della persona, fino a volte anche al suicidio, al dramma, no? Invece, vedete, lo Spirito Santo, quando viene, lascia la libertà a Gesù e al servizio di Gesù. Vi ricordo i due verbi, didaskein iupomimnesco, insegna e ricorda ciò che Gesù ha detto, dice e dirà alla Chiesa. Non occupa il posto di Gesù, ma dona voce a Gesù e lo rende vivo in noi. Allora, vedete, quando il sacerdote celebra la messa, al momento della consacrazione, il momento centrale è quando nell'epiclesi, epicaleo, chiamare sopra, anche qui, paracaleo, chiamare accanto, epiclesi, epicaleo, chiamare sopra, quando il sacerdote impone le mani sul pane e il vino, chiedendo allo Spirito la transustanziazione, perché lui venga e trasformi il pane e il vino nel corpo e il sangue del Signore Gesù. Così fa lo Spirito. Quando lui viene, porta Gesù. Per cui il Paraclito fa della nostra vita una eucaristein, un'azione di grazie e di lode al Cristo Signore che ci porta al Padre nella potenza dello Spirito. Per cui dallo Spirito al Padre, in Gesù vivo, risorto, presente in noi, dal Padre allo Spirito alla Chiesa, ma perché lo Spirito abbia libertà di manifestarsi. E allora, domanda fondamentale, quanto siamo cresciuti nella nostra spiritualità fino al punto di aver permesso allo Spirito di avere questo orecchio libero per ascoltare? Vi ricordo che la parola obbedienza in greco è iupoakuein, vivere sotto l'ascolto. Allora noi obbediamo al Cristo risorto perché lo Spirito lo porta vivo in noi e Gesù lo rende vivo, ci ricorda quello che Gesù insegna e quello che Gesù dice, e tutto è verso il Padre. Ma dal Padre ripartiamo per andare verso i fratelli ed essere Chiesa, Per cui, ecco, noi quando celebriamo la messa, il sacerdote nella preghiera eucaristica si rivolge al Padre. E il Padre, ora Padre, manda il tuo spirito perché il pane e il vino che noi ti offriamo diventino il corpo e il sangue di Cristo Gesù. Quindi il Paraclito ci mette in una dinamica trinitaria. Lo Spirito ci fa vivere una relazione personale trinitaria con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito. E lo Spirito non ha nulla da rivelarci, se volete, di nuovo. Questo lo dice San Giovanni della Croce, no? In Cristo ci è stato dato tutto, noi non aspettiamo altre rivelazioni, no? Che poi lo Spirito guidi la Chiesa a interpretare i segni dei tempi è un'altra cosa, come diceva il Papa Giovanni XXIII, che la Chiesa è guidata dallo Spirito ad interpretare i segni dei tempi, ecco, e il segno dei tempi, i segni dei tempi sono importanti, e il discernimento dei segni dei tempi, ecco, ad esempio anche il pontificato di Papa Francesco è un segno dei tempi, che lo Spirito sta dicendo alla Chiesa delle cose nuove, ma nella libertà della fedeltà a Dio. Però attenzione, noi sappiamo affinché lo Spirito Santo, il Consolatore, il Paracletos, possa espletare come avvocato tutto il suo potere in noi, come il difensore in noi, questo è possibile solo se noi ci rendiamo conto che lo Spirito Santo deve avere la libertà anche di convincerci di peccato, di convincere, quando lui verrà, dice Gesù in Giovanni 16, no? Convincerà il mondo quanto al peccato, ci convincerà di peccato, ci convincerà di peccato perché nasca dentro di noi, direi, l'urgente desiderio della soteria, della salvezza, e quindi porta Gesù in noi, è il sacrificio di Cristo che ha pagato per sempre, come diciamo nell'Esultet, ha pagato all'Eterno Padre il debito di Adamo, no? E allora che ha pagato il suo prezzo, quel prezzo del riscatto vale per i peccati miei di ieri, di oggi e di domani. Per quelli dell'umanità di ieri, di oggi e dei secoli a venire, per cui lo Spirito crea un flusso di difesa, perché di fronte a colui che, ricordatevelo, Giovanni, Apocalisse 12, colui che accusa i nostri fratelli davanti al nostro Dio giorno e notte, Satana, l'accusatore, lui è il Paracletos. Gesù è Paracletos perché intercede presso il Padre portando il suo sangue, il suo sacrificio costantemente. L'agnello immolato che vediamo nell'Apocalisse è glorioso, e lo Spirito nello stesso tempo porta in noi una potenza d'amore capace di farci sperimentare che l'accusatore ormai non può più puntare il dito contro di noi, perché siamo costantemente difesi. Non che noi giochiamo in autodifesa, attenzione, ma siamo costantemente difesi da colui che rende attivo in noi il sacrificio di Cristo, come dice la lettera agli ebrei, per cui io sono certo che i miei peccati che farò domani già sono stati pagati. È come se Gesù avesse detto al Padre, Padre, ecco, io pago il debito di tutta l'umanità, di quella che è stata, di quella che è e di quella che sarà. E allora lo Spirito cosa fa? Porta il Paracletos presso il Padre, lo porta dentro di noi e lui si mette accanto per dare potenza al risorto che è in noi come persona unica, certo, persona diversa dal Padre e dal Figlio, ma sempre come persona il cui ruolo è quello di essere chiamato accanto perché entri dentro e ci porti nel mistero stesso della Trinità. E allora rileggiamo il percorso che abbiamo fatto, rileggiamo gli anni di vita comunitaria, rileggiamo il nostro modo di seguire i fratelli. Siamo anche noi dei devastatori, Dio ce ne scansi, siamo degli occupatori, siamo degli spodestatori della potenza del risorto nel cuore dei fratelli. O siamo dei chiamati accanto, capaci di far sentire nel cuore dei fratelli vibrare la voce di Gesù risorto, del Cristo che dice, ecco, se qualcuno mi ama, il Padre mio lo amerà e noi, cioè io, il Padre e lo Spirito, prenderemo dimora dentro di lui. E allora, ecco la bellezza. Il Consolatore, lo Spirito Santo, dice Gesù, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Cioè, non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Io non me ne vado. Matteo 28, 20. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. La presenza di Gesù è assicurata in noi, nella Chiesa e quindi dentro il cuore di ciascuno di noi. Siamo abitati da questa presenza. Ecco perché anche l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera dirà: adorate Cristo Gesù nei vostri cuori. En cardias humas, dice lui, nei vostri cuori. I nostri cuori sono il luogo della presenza di Cristo risorto, una presenza portata dal Paracleto e una presenza che nella sua realtà divina è unita al Padre, al Figlio e allo Spirito. E allora il rinnovamento, dono di Dio alla Chiesa dei nostri tempi, è il dono stupendo. Perché noi riscopriamo ancora oggi la bellezza di colui che camminandoci accanto e abitando dentro di noi ci porta ad un'esperienza sempre nuova della Pentecoste. Ricordiamoci che negli Atti degli Apostoli ci sono più Pentecosti, c'è il giorno di Pentecoste, ma poi al capitolo quarto trovate un'altra Pentecoste, nel momento in cui Pietro e Giovanni guariscono il paralitico e vengono arrestati e quindi anche minacciati, la loro preghiera al padre, padre, il tuo figlio è morto per i nostri peccati, manda ora lo Spirito perché si compiano miracoli, prodigi e segni e questo popolo sappia che Gesù è il Signore. E allora dice, il luogo tremò. E furono tutti pieni di Spirito Santo. Noi abbiamo bisogno di una Pentecoste continua. Attenzione, una Pentecoste continua che significa un'esperienza di ascolto costante di quello che lo Spirito dice alla Chiesa, dice l'Apocalisse. Beati quelli che ascoltano ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. E quello che lo Spirito dice alla Chiesa è portare Gesù nella varietà dei tempi e delle situazioni. Ma Gesù, che è, come dice la lettera agli Ebrei, il capitolo 8, è lo stesso ieri, oggi, domani e sempre. Quindi quel Cristo che parla in maniera diversa nelle situazioni diverse, basta vedere le sette lettere alle chiese dell'Apocalisse, situazioni molto diverse, da un amore, diciamo potremmo dire, da un amore un po' spento, quello della chiesa di Efeso, ecco, ricordati dell'amore, ton proton, ritorna al primo amore, alla terribile realtà della chiesa di Laodicea, non sei né caldo né freddo, sto per vomitarti dalla mia bocca, o quello di Tiatira, no? E allora capite che ci sono situazioni diverse, in tempi diversi, ma lo Spirito rende Gesù risorto in relazione con la Chiesa di tutti i tempi e con i cuori diversi Che questa era anche un'altra bella novità. Alla Chiesa di tutti i tempi, nelle varie situazioni che vive, c'è una fedeltà dello Spirito che è assicurata e una fedeltà di una presenza che è assicurata. Ma anche nella diversità delle situazioni personali che viviamo, c'è un modo di essere del Signore diverso. C'è un modo diverso, tanto quanto siamo gli uomini sulla terra. 8 miliardi quasi di esseri umani, ecco, ci sono 8 miliardi di diversità di amore, perché Dio non ci ama in serie. E quindi il Paracletos è colui che sta accanto perché si immerge dentro in una diversità di cuori, di menti, di tradizioni anche culturali, perché è una voce sempre nuova. Beati coloro che ascoltano quello che lo Spirito dice alle chiese, alla Chiesa, alle chiese. Quindi la bellezza dello Spirito che ci fa sentire, ecco, un corpo vivo nel Cristo risorto, una potenza divina d'amore che ci abita e che tramite noi si dilata ai confini del mondo, chiamati ad essere dal Paracletos, dei Paracleti, dei fratelli che camminano accanto per aiutare i fratelli ad affinare l'udito, l'udito del cuore, ad ascoltare il risorto che ha una voce sempre nuova, che ha una rivelazione sempre nuova di sé, secondo quello che ognuno di noi vive. C'è una rivelazione che mi viene fatta nel dolore, c'è una rivelazione che mi viene fatta nella gioia, c'è una rivelazione di Gesù che quindi un modo di essere presente e di guidarmi, di accompagnarmi in quelle situazioni le più svariate e anche quelle più travagliate nella vita. Gesù è presente nell'oggi che sto vivendo, se sono nella gioia. Gesù è presente nell'oggi che sto vivendo se sono nel dolore. Gesù è nel mio oggi, che è diverso dell'oggi del fratello. E allora guai a voler uniformare i fratelli perché tutti ascoltino allo stesso modo. Ricordatevi l'Apocalisse, che a un certo momento dice che ad ognuno viene data, sempre nella lettera alle sette chiese, e viene data una pietruzza bianca sulla quale c'è scritto un nome che solo chi la riceve la capisce, capisce che cosa c'è scritto. Che vuol dire questo? È qualcosa di stupendo. La pietruzza bianca dove c'è scritto un nome che solo colui che la riceve riesce a leggere quello che vi è iscritto. E allora voi capite, fratelli miei, che qui c'è qualche cosa di immenso, scoprire l'infinita bellezza di una relazione di Dio che non ha paragoni, perché Dio non è ripetitivo, Dio è unico nell'unicità della nostra vita. Per cui il Signore fiume nella potenza di una salvezza che però ci raggiunge, ecco come dice quel canto, in mille strade diverse, in mille modi diversi, nelle tante situazioni diverse che noi riceviamo. Infatti, ecco cosa scrive la Chiesa di Pergamo, no? Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce, all'infuori di chi la riceve. C'è un'unicità dello starci accanto dello Spirito dell'essere in noi che è di una stupenda tenerezza e delicatezza, cioè rispettare i nostri ritmi, perché la rivelazione di Cristo ci colga in quella situazione che stiamo vivendo e in quella realtà che abbiamo bisogno di sperimentare. Per cui capite anche, no, la delicatezza dello stare insieme ai fratelli, di un padre spirituale, di un gruppo del rinnovamento. saper rispettare i ritmi di tutti, sapendo che non c'è nessuno che è rimasto indietro, perché tutti camminiamo a passi diversi, ma con il cuore abitato dallo stesso Cristo risorto. E allora è bello scoprire la ricchezza della consolazione, cioè la bellezza di colui che ci è chiamato accanto perché accanto ci sia, attorno, o meglio, ci sia per noi non solo un difensore, non solo colui che ci difende dall'accusatore, ma ci sia colui che ci illumina per poter affinare i sentieri del cuore verso quel centro interiore, direbbe Teresa d'Avila, verso quel castello interiore dove siamo attesi davanti alla bellezza della maestà della Trinità divina e dove, ecco, come nella liturgia del cielo, no, c'è il Signore che cammina tra i sette candelabri con le sette stelle nelle mani, c'è la Chiesa che è nelle mani del Cristo risorto e quindi ogni punta di quella stella, ogni granellino di quella stella, siamo ciascuno di noi. Siamo nelle sue mani, siamo da lui abitati, quindi concludo veramente nella bellezza di quelle parole di Cabasillas. Il Paraclito, quotidianamente, nella bellezza di un'intimità unica, nello stupore di uno splendore irradiante, ci fa sentire che c'è il cuore del risorto che palpita dentro di noi e che quindi assume tutto il nostro essere nel suo, senza chiaramente annullare la nostra libertà, ma elevandola, perché noi possiamo essere ascoltatori dello Spirito e quindi direi accompagnatori nello Spirito Santo dei fratelli. Amen.